È interessante la notazione di Luca sui pastori. Due righe apparentemente inutili per la narrazione. I pastori se ne tornarono glorificando e lodando Dio. Da un punto di vista narrativo è un particolare irrilevante. Cosa interessa sapere che i pastori sono tornati a casa? Invece da un punto di vista narratologico, cioè di tutta la logica narrativa del testo, non è assolutamente irrilevante, perché Luca vuol mostrare la coincidenza che c'è tra quello che era stato detto loro e quello che hanno visto e udito. Cioè ciò che era stato detto loro non è una bugia, non è eccessivo, è esattamente quello che hanno trovato. E noi dovremmo cogliere la sproporzione. Cioè è stato raccontato loro che avrebbero trovato il Salvatore del mondo, colui che era l'atteso e la speranza di tutte le genti e non solo del popolo di Israele, perché così viene presentato loro: troverete un bambino in una mangiatoia, salvezza del mondo. La sproporzione è esattamente questa, cioè che questo Salvatore è deposto in una mangiatoia. Non ci sono segni di grazia, non sembra un grande evento, anzi, ciò che trovano sembra assolutamente l'antitesi di ciò che chiunque poteva aspettarsi. Anche i magi andranno a cercare questo re, secondo le strade della scienza, ma andranno a cercarlo nella casa di un re. Appunto, andranno da Erode. Allora noi possiamo rivolgere questa stessa domanda a noi stessi. Lungo l'anno passato, che cosa ho visto? C'è coincidenza tra ciò che mi era stato detto che avrei dovuto trovare? Perché qualcuno, fin dal primo giorno della mia nascita, mi ha detto che la mia vita, il mio esistere, è per rendere gloria a Dio. Anche il catechismo di Pio X, così lapidario nelle sue definizioni, diceva che noi siamo al mondo per rendere gloria a Dio. E nelle cose che sono successe l'anno scorso, io ho visto la grazia di Dio. Proviamo a pensarci. O forse abbiamo visto la grazia di Dio solo nelle cose belle, cioè nelle cose che ci aspettavamo. Che ne so, volevo che i miei figli fossero promossi, sono stati bravi a scuola, una vera grazia del cielo. Volevo che il lavoro andasse bene, il Signore è stato buono con me e il lavoro è andato bene. Guarda, quel problema di salute che avevo è andato via, il Signore mi ha fatto la grazia. E per tutto il resto? E per le persone che mi sono mancate improvvisamente? E per chi si è ammalato senza speranza? E per chi il lavoro l'ha perso? Dio non c'è. Che cosa siamo andati a vedere alla grotta di Betlemme? Il dramma deve compiersi lì. Il dramma della nostra fede deve compiersi lì. Altrimenti la nostra fede è una specie di francobollo appiccicato su una busta dove non c'è l'indirizzo, che va bene fin tanto che non viene timbrato dalla vita, ma poi non si sa dove va. Dobbiamo cambiare atteggiamento del cuore, e lo dico al plurale perché il primo sono io, cioè siamo tutti insieme, esattamente tutti insieme, dentro in questa fatica del credere, che anche là dove sembra esserci la disgrazia, lì dentro c'è la grazia. Non potremo mai finire di ripetere che a questa coppia strana, di strani genitori, per tutta la vita non sono mai mancati i segni della disgrazia, e sono stati molto avari i segni della grazia. Dopo quell'annuncio dell'angelo, da lì in avanti, una dietro l'altra. E anche chi ha vissuto con Gesù ha vissuto fondamentalmente questo dramma. I discepoli facevano fatica a credere che Gesù fosse il Salvatore. Forse avevano qualche barlume di speranza nel momento in cui Gesù guariva o resuscitava. Ma quanti non sono guariti e quanti non sono resuscitati? E tutti quelli che Gesù non ha guarito lungo la strada sono stati i disgraziati di Dio? Gli abbandonati? E davanti alla croce di Cristo, come si fa a credere alla grazia ancora? Ma è soltanto qui che si compie la nostra fede. Su questo noi dobbiamo imparare ad aiutarci, perché uno da solo non ce la fa. Ci vuole qualcuno che accanto a te rinfranchi la tua fede quando sei in questa condizione. E allora come affrontiamo appunto il nuovo anno? Come quello vecchio? Senza fare un passo? Guardando l'oroscopo più o meno spirituale, più o meno teologico, sperando che le cose vadano bene? O c'è forse un altro atteggiamento che devo imparare, che è l'atteggiamento della fede? Come si fa a dire: qualunque cosa capita sarà un successo perché Cristo è con me? È facile dirlo a parole, ma poi nei fatti di tutti i giorni, come mi alzo al mattino dal letto, magari un po' assonnato come questa mattina per il veglione di Capodanno, ma quel segno della croce, fatto magari uscendo di casa, ha dentro questo senso? Io lo dico a me stesso, che sono spesso chiamato a consolare, a sostenere i cristiani, non i pagani, i cristiani. Perché noi questo non ce lo diciamo mai abbastanza. Il Signore è con te. E quali sono i passi perché questo essere con te si senta e rinfranchi davvero il tuo cammino, ti faccia vivere da risorto? È molto bella la lettura che viene accostata alla giornata di oggi e al Vangelo di oggi, cioè l'inno di Filippesi 2. Abbiate gli stessi sentimenti che furono di Cristo Gesù. Ma Gesù che sentimenti aveva? Mi piacerebbe tantissimo prima o poi trovare un libro, magari nell'editoria cattolica, dal titolo La fenomenologia dell'età affettiva di Gesù. Cioè, come Gesù provava dei sentimenti? Perché a volte noi, anche dei sentimenti di Gesù, abbiamo delle immagini terribilmente stereotipate, che vanno bene magari per i giorni del catechismo, ma dopo sono assolutamente insufficienti.
Gesù è uno che ha sentimenti fortissimi. Gesù ha in sé tutta la natura umana e tutta la potenza dei sentimenti di Dio. Gesù è uno che sente. Gesù è uno che piange con chi piange, è uno che ama. Gesù, quando guarda una donna, quella donna è salva, non posseduta. Perché lui è capace di amare così. Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono di Cristo Gesù. E questo sarebbe già la prima molla, cioè quello di riuscire ad avere dei sentimenti forti e non avere paura dei nostri sentimenti. Incredibilmente, in quest'epoca in cui abbiamo un liberismo totale di tutto, le persone diventano incapaci di amare. Cioè, vengono educate a dei sentimenti che sono così fragili come il guscio di un uovo, come un foglio di carta. E questi sentimenti sono effimeri, durano niente, non sono forti, sono assolutamente scomposti, un'emotività scomposta. Oggi amo te, domani amo lui, dopodomani qualcun altro, poi speriamo che qualcuno ami anche me. Ma i sentimenti di Cristo sono dei sentimenti che hanno il termine della durata e del sacrificio totale. Questi sono sentimenti. Io non posso dire la parola ti amo se non è accompagnata da per sempre. Ma chi vorrebbe sentirsi dire ti amo a rate? O finché dura? Speriamo. Boh. Chi firmerebbe un contratto così? Eppure abbiamo un'immagine così fragile dei nostri sentimenti che ci sono persino delle coppie che stanno insieme così. Vediamo, facciamo una prova, conviviamo. Un contratto a tempo addirittura indeterminato nel senso deteriore del termine. Per cui io posso tornare a casa la sera e scoprire che lei ha fatto la valigia e è andata via, si è stancata. È devastante. E noi cristiani, discepoli di Cristo, dobbiamo parlare di questi sentimenti. Non è una questione di ordine meramente morale o moralistico, ma che stufida questi moralismi. Non è di moralismi che abbiamo bisogno, è di una totalità che avvolga la mia vita. Infatti, l'inno di Filippesi calca la mano e dice che Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, cioè non guardò gli uomini dall'alto al basso, ma umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Io, se devo spendere la mia vita con una persona, vorrei che lei fosse disposta a morire per me. Se no, è meglio che sta a casa sua. È così semplice, è così elementare. E allora perché accontentarsi? Forse perché riteniamo che dei sentimenti così non siano nella natura umana. Cristo viene a dirci che questi sentimenti sono esattamente dentro nella natura umana e sono la totalità della natura umana e così fortemente nella natura umana che diventano dei sentimenti di Dio. Mi ama da Dio. Questo è un buon auspicio per il nuovo anno. Fu riconosciuto come un uomo, ma questo divenne la condizione nella quale amò divinamente. Cioè, la nostra carne, la nostra condizione, non deve farci paura. Il limite non deve spaventarci. Il corpo di Gesù finiva dove c'era la pelle di Gesù. Eppure dentro, lì, si è compiuto tutto. La vita di Gesù è stata limitata da una nascita e da una morte, eppure lì si è compiuto tutto, dentro, nel perimetro di quella vita, di quel preciso momento storico, si è consumata la salvezza di tutti i tempi e di tutta l'umanità. Questo deve succedere anche in me. Questo è grandioso. Nessuno era mai venuto a dirci una cosa del genere. Non c'è nessuna religione al mondo che dica questo, cioè che dice che la totalità della divinità si può compiere dentro nella natura umana. Questo anno che ci aspetta sarà formato da 300 e passa giorni, da un numero assolutamente preciso di ore, con quelle persone lì. Eppure lì può compiersi l'opera di Dio, dentro di me, nel mio confine, e diciamolo pure, dentro nel mio peccato. Questa è la salvezza totale, Dentro nel mio peccato si compie la salvezza di Dio. Il mio peccato non mette il limite all'opera di Dio. Perché siccome Dio è Dio, è capace di operare la salvezza esattamente lì dove io non me lo aspetto, perché Lui è Dio. E io devo aderire. Io posso aderire a questo. In Dio, così, si può persino morire. Io posso testimoniare, e penso molti altri con me, che ci sono persone che sono morte così, divinamente. E il loro spirito resta presente. Lo senti. Un giorno ho raccontato come ho visto morire il mio parroco, devastato dalla SLA, un uomo grande e grosso, potentissimo, con un vocione, che di ambrogini d'oro ne ha presi due. E mentre era devastato dalla SLA, mi ha scritto sulla lavagnetta: Stefano, non avere paura, Gesù vince. Questa è una morte che resta per sempre, come un sigillo. Noi siamo chiamati a questo. Allora Gesù vince il peccato e vince la morte. Per questo Dio lo ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome. Noi siamo resi divini dalla potenza di Cristo che opera dentro di noi. Cristo non è altro. Cristo è esattamente dove sei tu. Dove sei tu credente. Dove sei tu che metti Cristo. Dove sei tu che cerchi di avere gli stessi sentimenti che furono di Cristo Gesù. Allora sì, allora sarà davvero un buon anno, un anno della salvezza. E allora arriveremo alla fine dell'anno e diremo: abbiamo visto e udito le cose che ci sono state annunciate. Sia lodato Gesù Cristo.